Ministro, oggi l'Europa ha bisogno disperato del petrolio iraniano. Iran, Alexei Dedov, il nuovo ambasciatore della Russia a Teheran. Siria, nuova aggressione del regime sionista contro l'aeroporto Aleppo. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, mercoledì, il 7 settembre 2022. Amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda l'Europa e la crisi di energia. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi che si intitola Conoscere Islam, un programma dedicato alla presentazione della fede islamica. Ed ora amici passiamo alle notizie. Il ministro del petrolio iraniano Javad oggi afferma che l'Europa avrà un disperato bisogno di forniture di petrolio dall'Iran quest'inverno, poiché insiste che i prezzi alle stelle del gas naturale nel continente hanno già spinto molti consumatori a passare ai combustibili a base di greggio. L'ha dichiarato lunedì durante una riunione virtuale dei paesi produttori globali di petrolio dell'OPEC Plus, nel momento in cui i prezzi unitari del gas naturale hanno raggiunto l'equivalente di $400 per barile di petrolio in Europa, costringendo molti a pensare all'utilizzo del petrolio come alternativa più economica. La Repubblica Islamica ha ribadito che potrà facilmente contribuire a soddisfare i bisogni energetici dell'Europa. I paesi europei stanno affrontando problemi nelle forniture dell'energia di cui hanno bisogno e se il negoziato avrà successo e le sanzioni unilaterali contro il nostro paese saranno rimosse, l'Iran potrà soddisfare gran parte delle esigenze dell'Europa, ha detto il funzionario di Teheran. L'Iran è uno dei paesi più importanti per la fornitura di energia di cui hanno bisogno vari paesi nel mondo, ha sottolineato il Ministero degli Esteri in una nota. L'Iran ha mantenuto la sua presenza nel mercato dell'energia nonostante sia all'ombra delle più dure sanzioni. Alexei Dedov è diventato il nuovo ambasciatore della Federazione Russa a Teheran. Secondo Lirib, Dedov ha sostituito Luan Djagarian, che era in carica per 11 anni. Djagarian parlava correntemente il farsi e si era laureato in relazioni internazionali e in precedenza aveva presentato servizi nei paesi come Afghanistan e Tagikistan. Il regime sionista ha attaccato per la seconda volta in meno di una settimana l'aeroporto internazionale di Aleppo, nord-ovest della Siria, lo riferisce l'IRIB citando l'agenzia ufficiale Sana. Intorno alle 20:16 ora locale, il nemico del regime sionista ha lanciato missili dal Mar Mediterraneo, prendendo di mira l'aeroporto internazionale di Aleppo, danneggiando la pista e rendendola la struttura fuori servizio, si legge nella nota dell'agenzia siriana. In precedenza la fonte ha affermato che le difese aeree siriane sono riuscite a intercettare alcuni dei missili lanciati dal nemico sionista. Nell'ultimo decennio l'esercito del regime ha compiuto centinaia di aggressioni militari in territorio siriano, provocando vittime e feriti, la maggior parte cittadini comuni, oltre a danni materiali a impianti militari e civili. La scorsa settimana era stato colpito parte dell'aeroporto dell'Aleppo, mentre a giugno a fornire sotto il tiro dei razzi era stato lo scalo principale della capitale Damasco. Le organizzazioni per i diritti palestinesi hanno diffuso un video che mostra le truppe di occupazione israeliane che sparano contro un gruppo di palestinesi in un campo profughi a Jenin, colpendo un giovane dimostrante. Intanto centinaia di palestinesi hanno partecipato ai funerali del loro connazionale, un 29enne, che è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze israeliane durante un raid sempre nella città occupata di Jenin in Cisgiordania. La vittima, identificata come Mohammad Musa Mohammad Sabane, è stata uccisa durante l'incursione dei militari israeliani accompagnati da circa 100 veicoli militari e un bulldozer. E tra i documenti sequestrati dalla Polizia federale nella residenza dell'ex presidente USA Donald Trump in Florida, ce n'è anche uno che descrive le difese militari di un governo straniero, comprese le sue capacità nucleari, lo rivela il Washington Post. Alcuni di questi documenti inoltre dettagliano operazioni top secret USA e che sono custodite sotto chiave, quasi sempre in una struttura sicura, con un ufficiale che registra gli accessi, ma erano tenuti a Mar-a-Lago in un luogo insicuro oltre 18 mesi dopo la fine del mandato di Trump. La Casa Bianca ha presentato spiegazioni per la decisione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di non etichettare la Russia come uno stato sponsor del terrorismo, come invece richiesto dal regime di Kiev. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, affermando che l'uso di questa designazione complicherebbe gli sforzi per combattere contro l'operazione speciale militare russa nell'Ucraina e provocherebbe conseguenze indesiderate per l'Ucraina e per il mondo. La società di distribuzione dell'energia elettrica in California prevede una domanda record a causa dell'aumento delle temperature e ha lanciato un appello a privati e aziende a risparmiare energia per il settimo giorno consecutivo al fine di evitare blackout. Lo riportano in media il California Independent System Operator, ISO, ha esortato i residenti a risparmiare energia nel tardo pomeriggio e in prima serata, mentre il sole tramonta e la vasta fornitura di energia elettrica da fonte solare diminuisce. Procede a buon ritmo attuazione del progetto del gasdotto Soyuz Vostok, che consentirà di inviare gas russo in Cina attraverso la Mongolia. I gruppi di lavoro, ha spiegato il Ministero degli Esteri russo all'agenzia RIA Novosti, stanno già discutendo il costo delle forniture di gas a Pechino. Il gasdotto, che dovrebbe essere completato entro il 2027 o il 2028, potrebbe trasportare fino a 50 miliardi di metri cubi di gas naturali all'anno verso il gigante asiatico. Tra i documenti sequestrati dalla Polizia federale nella residenza dell'ex presidente USA Donald Trump in Florida ce n'è anche uno che descrive le difese militari di un governo straniero, comprese le sue capacità nucleari, lo rivela la Washington Post. Alcuni di questi documenti inoltre dettagliano operazioni top secret USA e che sono custodite sotto chiave, quasi sempre in una struttura sicura con un ufficiale che registra gli accessi. Ma erano tenuti a Mar-a-Lago in un luogo insicuro oltre 18 mesi dopo la fine del mandato di Trump. Il Brasile batte l'Iran per 3-0 nell'ottavo di finale dei mondiali di voli maschile 2022. Alla Gliwice Arena, i ragazzi di Behruz Aroi, che nel girone avevano fatto delle ottime partite, quindi di loro ci si aspettava una partita più combattuta, ma così non è stato. L'Iran nelle sue partite precedenti aveva vinto contro l'Argentina, contro l'Egitto e perso contro l'Olanda. Il Brasile ora dovrà affrontare l'Argentina ai quarti di finale a Gliwice in Polonia. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Europa e guerra energetica. I paesi europei accusano Mosca per le restrizioni nell'offerta di gas, ma questa è la risposta alle sanzioni occidentali. La decisione dell'Unione Europea di porre un tetto al costo del gas e del petrolio ha già avuto una prima risposta dalla Russia, che ha bruciato milioni e milioni di metri cubi di gas e metano, indicando come preferisca bruciarlo piuttosto che venderlo alle condizioni di Bruxelles. Il divieto di esportare in Russia componenti tecnologiche necessarie alla manutenzione dei gasdotti e degli impianti di estrazione del gas mina infatti la capacità produttiva russa, riducendo di conseguenza i ricavi derivanti dalla vendita del gas, e dunque Mosca reagisce. Pensavano di poter colpire la Russia in ogni modo e che questa si sarebbe messa in ginocchio a chiedere perdono? Le lezioni della storia del Novecento non hanno insegnato niente all'Europa, ma qualcosa anche qui non torna. Dal 24 febbraio l'Unione Europea si è detta a indirizzarsi verso la fine dei rapporti commerciali con la Russia, primo fra tutti il gas da cui è dipendente. Dunque, se Mosca non con le sue decisioni favorisce questo scenario, perché la collega europea? O si crede che si possono applicare sanzioni e dichiarare guerra nei fatti formalmente, ma si teme il nemico debba consentire fornendo le risposte che i sanzionatori vogliono, comprensive di modi, luoghi e tempi come desiderati da Bruxelles? Qui siamo alla Neurodeliri e non alla Commissione europea. Per quanta arroganza imponente si voglia mettere in campo, c'è un limite anche all'assenza di logica e di buon senso. Se cominci una guerra commerciale, aspettati identica guerra commerciale. Nessuno si ferma e scopre il petto per farsi colpire più facilmente. La verità è che ogni mossa dovrebbe prevedere una contromessa ed ulteriori successive, ma l'odio ideologico che prevede Bruxelles acceca anche le già ridottissime lungimiranze dei suoi commissionari. Al momento chi è nell'emergenza energetica e che si troverà ad affrontare un'emergenza ancora maggiore di tipo economico e sociale è l'Unione Europea e non la Russia.
Del Pink Floyd, uno dei più famosi musicisti al mondo, l'inglese Roger Waters, viene generalmente elogiato da attivisti pro-palestinesi perché per i suoi gesti di sostegno e solidarietà nei confronti del popolo palestinese e le sue dure critiche al regime di occupazione israeliano. Mentre Tel Aviv sta intensificando brutale repressione contro abitanti di Gaza e Cisgiordania, non sono poche le celebrità che manifestano solidarietà con il popolo palestinese, con la sua lotta per la libertà. Roger Waters ha recentemente reso omaggio alla giornalista palestinese uccisa Shirin Abu Akleh durante un concerto a New York. Il 78enne cantautore e compositore inglese ha mostrato il nome di Abu Akleh Shirin sullo sfondo del concerto, insieme a parole che dicevano che il suo crimine era essere palestinese e che la sua punizione era la morte. L'11 maggio, mentre era presente la giornalista Shirin Abu Akleh, era presente ad un assalto dell'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin, Cisgiordania occupata, Shirin, 50enne, è stata uccisa da un proiettile alla testa sparata da un cecchino dell'esercito israeliano. Un giovane palestinese ferito gravemente lunedì mattina dalle forze israeliane nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata è morto qualche ora prima per le ferite riportate. Il 19enne, identificato come Toher Mohammad Zakarne, è stato colpito durante l'assalto dei militari del regime sionista nella città di Gabatie, situata a 6 chilometri a sud di Jenin. Il responsabile per la politica estera dell'Unione Europea ha ammesso che le scorte militari della maggior parte degli stati membri dell'UE sono state notevolmente ridotte a causa della massiccia fornitura di armi da parte degli stessi paesi europei all'Ucraina. Secondo il politico europeo Borrell, l'Unione Europea dipende in gran parte dagli Stati Uniti, quindi ha bisogno di organizzare le proprie forze armate che sarebbero relativamente indipendenti dalla NATO. Borrell ha sottolineato che l'UE deve diventare più indipendente nel campo della propria sicurezza e fare meno affidamento sull'aiuto esterno, in altre parole aumentare la spesa per la difesa all'interno dell'Unione e coordinare le loro azioni nel campo della difesa collettiva. La Corea del Sud è stata colpita dal tifone Inamore, con forti piogge e forti venti nel sud del paese. I voli sono cancellati e autorità locali hanno deciso la sospensione di diverse operazioni commerciali, annunciando la chiusura delle scuole. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha ordinato al ministro dell'Interno di mantenere alto il livello di controllo per evitare al massimo i danni. Una potente esplosione si è verificata in un deposito di munizioni nella regione di Kharkov, molto probabilmente da un colpo diretto di un proiettile di artiglieria. Le immagini sono state catturate da un velivolo senza pilota drone che probabilmente stava regolando i colpi. Almeno 8 alpinisti sono morti a causa del maltempo mentre risalivano per raggiungere la cima vulcanica di Sopka nella regione dell'estremo oriente russo. Lo rendono noto autorità locali, era un gruppo formato da 12 persone. L'incidente è avvenuto a circa 500 metri dalla vetta. La squadra di ricerca e il servizio di soccorso aereo nazionale stanno tentando di atterrare in elicottero sul vulcano reso difficile dal maltempo. Sono stati quindi costretti a ritirarsi. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Attacco Daesh all'ambasciata della Russia in Afghanistan. Il gruppo terroristico Daesh e ISIS ha rivendicato l'attacco suicida all'ambasciata della Russia nella capitale dell'Afghanistan, Kabul, che ha causato l'uccisione di 2 diplomatici. È la prima volta che una sede diplomatica internazionale in Afghanistan viene attaccata proprio dal momento della presa di Kabul per mano dei talebani, agosto 2021. Non sono pochi coloro che esprimono timori e preoccupazioni per l'inizio di un piano pericoloso in Afghanistan, proprio come quello avvenuto in Siria, cioè la cooperazione del terrorismo con governi, in particolar modo con quello degli Stati Uniti. In base alle diverse fonti di intelligence, gli Stati Uniti hanno cominciato almeno dal 2018 il trasferimento dei mercenari ISIS che combattevano in Siria, in Iraq e in Afghanistan. Era proprio nel 2018 che la guida suprema dell'Iran, il suo Ayatollah Khomeini, ha parlato per la prima volta del piano americano di trasferire i terroristi Daesh da Siria e in Iraq e in Afghanistan. Gli Stati Uniti, quando hanno visto fallire i loro piani in Siria e in Iraq, hanno cominciato a trasferire i loro mercenari terroristi da questi due paesi in Afghanistan. È da notare inoltre che l'ISIS Daesh è un mostro creato per prima dagli Stati Uniti, come avevano anche ammesso molti funzionari americani, fra cui anche Hillary Clinton, che ha detto che la CIA americana ha dato vita a questo mostro per combattere, anche per far cadere il governo legittimo siriano di Bashar Assad. Poi gli Stati Uniti, con il fallimento del loro piano, hanno deciso di trasferire questi mercenari in Afghanistan. L'obiettivo degli Stati Uniti è finalizzato a creare la giustificazione per il loro continuo dispiegamento nella regione e per rafforzare la sicurezza del regime sionista. Sono ancora le affermazioni della guida suprema. È proprio dal 2018 che le unità dei pastoroni iraniani hanno avuto degli scontri con terroristi Daesh infiltrati nelle zone occidentali del paese, proprio al confine con l'Iraq.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. In questo programma parleremo dell'arte del periodo sassanide. Con la nascita di una nuova cifra architettonica sassanide, evidentemente autoctona e priva di contaminazioni greche e arsacidi, sotto Ardeshir I, è emerso anche una scultura e una statuaria sassanidi. Da questo periodo in poi, gli artisti iraniani cercarono di produrre grandi composizioni su pietra per esaltare il rango della nuova dinastia, avvicinandolo alla grandezza degli Achemenidi. Le prime opere furono i bassorilievi di Ardeshir I e di suo figlio Shapur a Naqsh-e-Rajab e Naqsh-e-Rostam. La produzione di bassorilievi continuò fino alla comparsa dell'Islam nel VII secolo, a Taghbostan, ad esempio. Tra le opere del VII secolo si percepisce una certa influenza bizantina, come nella rappresentazione della vittoria alata che adorna la grotta più grande di Taghbostan. Le opere precedenti, invece, sono del tutto iraniche nella forma e nello spirito. Questi elementi tipici dell'iranicità emersono sempre, anche se talora oscurati da diverse vicissitudini, con il manifestarsi di condizioni propizie. La maggiore scultura sassanide risale al III secolo. Alcuni iranisti occidentali, e in particolare lo storico dell'architettura e archeologo Andrew Goddard, sono convinti che la scultura iranica dell'epoca non deve essere paragonata al ritratto. Pensi alle opere d'arte di artisti come Verrocchio, Benvenuto Cellini e altri grandi esponenti del Rinascimento italiano che furono abili orafi. Ad esempio, il cavallo di Shapur, con la splendida forma e la sua possente figura, esempio di scultura raffinata che sembra quasi essere stata eseguita sul bronzo lucido, è del tutto simile a opere di Colleone da Venezia. Senza dubbio, dietro a quegli artisti che hanno prodotto quei meravigliosi pugnali e altre armi in bronzo che oggi emergono dalle tombe e dai templi dell'Orestan, c'è il lavoro di un maestro iraniano. Cercare al di fuori delle terre iraniche le radici di queste opere è vano. L'arte antica dell'Iran deriva da questo splendore sfociato in maniera del tutto naturale nelle sculture di Persepoli. Tutta la scultura rupestre sassanide si trova nel loro territorio di origine, il Fars, ad eccezione dei rilievi di Salmas ad est del lago Rezaie e di Taghbostan, vicino a Kermanshah. Ad eccezione di un unico caso a Naqsh-e-Rostam, che rappresenta uno dei sovrani della dinastia, tutti i rilievi sono databili attraverso la forma della corona dei sovrani rappresentati. Inoltre, ad eccezione di Taghbostan, i cui bassorilievi datano al 388 e delle sculture delle grotte di Khosroparvis che risalgono all'incirca al 600, tutte le opere appartengono al periodo di Ardeshir e di Shapur. Immagini di Ardeshir I sono state scolpite lungo le rocce a Naqsh-e Rajab e Naqsh-e Rostam. Sono state scolpite lungo le rocce che fanno da sponda al fiume Haroz. Il fiume scorreva nella piana in cui Ardeshir, dopo la vittoria di Artabano, fece costruire la città di Gure Ardeshir, oggi Firuzabad. Una di queste immagini testimonia proprio quella vittoria, mentre le altre rappresentano Ardeshir mentre viene prescelto dalla Faravarti per il regno. I rilievi di Firuzabad che sorgono accanto al fiume Haroz sono tra le più antiche e maestose opere rupestri sassanidi. In essi sono rappresentati tre coppie di guerrieri che combattono uno di fronte all'altro. Ardeshir disarcionia Artabano con una lunga lancia, dietro di lui si vede il figlio maggiore Shapur I, mentre rovescia il primo ministro del re Arsacide e in fondo un nobile persiano che afferra per il collo un nobile Arsacide. Thank you.